O Spirito di Santità, noi ti adoriamo, trasforma continuamente l'aridità e il deserto delle nostre vicende quotidiane in luoghi dove scoprire che niente è impossibile a te e niente è impossibile e irraggiungibile a chi si consegna docile nella tua mano. Opera in noi, trasformaci, rinnovaci, santificaci. Amen. Riprendendo il nostro itinerario, vogliamo fissare lo sguardo su Gesù, che si trova di fronte a un'altra emergenza umana. Allora, se abbiamo notato, possiamo riassumere come Gesù è entrato nel tessuto dell'umanità. Prima, dice San Luca, Gesù propone un progetto, ci dice guarda qual è il progetto del Padre sull'umanità. È cominciato un nuovo giorno, un giorno che durerà per tanto tempo, il tempo della misericordia del Padre, un tempo di pazienza. Troveremo, sarà sempre San Luca che dirà una famosa parabola, quella dello sfico sterile, padrone, abbi pazienza ancora, prima di togliere questo fico che non fa frutti, lascia che io gli zappi intorno ancora quest'anno, se l'anno venturo non farà frutto allora lo toglierai. Ecco, noi stiamo vivendo, sembra dire Gesù, quest'anno, è cominciato quest'anno di pazienza di Dio, un anno che dura da 2000 anni, noi sappiamo. Quindi Gesù per prima cosa propone questo progetto, ecco il progetto del Padre, un progetto di pazienza, di grande remissione e di grande perdono e di misericordia per tutti i popoli, cosa che Israele fa fatica a accettare, cercano di buttarlo giù dal dirupo. Questo progetto noi non lo vorremmo, vorremmo essere gli unici salvati. E Gesù allora comincia ad attuare questo progetto, riscattando un uomo, cioè l'umanità, dal possesso del demonio. Si trova in una condizione che dovrebbe essere di preghiera e non si riesce a pregare. Poi riscatta un uomo, in questo caso una donna, per dire che l'umanità è composta da uomini e donne, c'è il versante maschile e il versante femminile, l'umanità è in due versioni, maschile e femminile. Dio ha creato l'uomo, ma l'uomo è uomo e donna, maschio e femmina. Ebbene, c'è un uomo posseduto dallo spirito immondo, un uomo che non sa elevare lo sguardo a Dio, che ha perso la contiguità e l'amicizia con Dio. C'è una donna che non può vivere la carità, quindi l'amore e il servizio, un'umanità dunque stremata, chiusa in un letto, seconda possibilità, seconda realtà. C'è una serie di povertà presenti negli uomini che non hanno più speranza e che all'inizio del nuovo giorno Gesù viene a riscattare, abbiamo visto al tramonto, comincia il nuovo giorno, quindi col nuovo giorno Gesù comincia un'epoca nuova. E poi abbiamo visto che Gesù viene incontro ai fallimenti umani. Noi nella nostra vita facciamo esperienza di tutta una serie di fallimenti. Fallimenti nelle nostre attese, fallimenti nei nostri progetti. Mettiamo tutta la buona volontà, passiamo giorno e notte a inseguire dei sogni e poi scopriamo di avere le reti vuote, l'abbiamo visto prima. Cosa fa Gesù? Gesù si avvicina a noi, non ci condanna, non ci deride, non ci prende in giro perché noi abbiamo le reti vuote, ci dice di prenderlo nella nostra barca, quindi un rapporto profondo con noi, vuole che avere, stabilire un rapporto intimo con noi, profondo, prendimi con te nella tua barca, nella tua vita, la barca è la vita, è la tua realtà in cui tu ti trovi solo col solo, da solo. Dopodiché Gesù ti invita a uscire dalla tua angustia, dalle piccole cose in cui ti stai perdendo, prendi il largo, ti invita a fidarti di Lui. Ed ecco che quando la barca si riempie, quando la rete si riempie, Gesù ti dice condividi quello che hai preso perché sennò perderai la rete e la barca. Ora siamo di fronte a un'altra emergenza, e questo Gesù che comincia a realizzare il progetto del Padre si scontra non solo con un'umanità fallita, ma anche con un'umanità sola, frustrata, angosciata, un'umanità che è arrivata all'estremo. Vediamo questa umanità arrivata all'estremo. Di nuovo San Luca riprende con la stessa sinfonia della prima volta, riprende lo stesso ritornello, c'è un tema che si riprende. Kai egeneto entais semerais, e avvenne in uno di quei giorni che... Allora siamo ancora in uno di quei giorni, uno di quei giorni in cui lui stava cominciando ad attuare il progetto del Padre, e quindi ancora una volta, anche se la traduzione che voi avete probabilmente sulla vostra Bibbia sarà un giorno, Gesù si trovava in una città, e invece e avvenne in uno di quei giorni che Gesù si trovava in una città. Interessante, perché San Luca non dice in quale città? È la tua città, nella mia città, nella vostra città, là dove noi viviamo, una città, un uomo, né giovane, né vecchio, non sappiamo se era sposato o se non lo era, un uomo, quindi c'è un'umanità, è un uomo simbolo di tutta l'umanità, coperto di lebbra lo vide e gli si gettò ai piedi, pregandolo. Intanto c'è una cosa strana, se volete. Quest'uomo, pur di raggiungere Gesù, compie un'infrazione gravissima, entra in una città. Per farvi capire la gravità di questo gesto, dovete sapere che nel libro del Levitico c'è tutta una serie di capitoli che trattano delle impurità dovute alla lebbra. Ora, ai tempi in cui si scriveva questo libro, ma anche ai tempi di Gesù, non avevano sufficienti cognizioni diagnostiche per poter definire se era lebbra o no. Qualunque macchia bianca sulla pelle veniva considerata lebbra. E quindi, siccome la lebbra era una malattia che portava alla morte, non c'erano cure allora, è chiaro che una malattia del genere veniva subito messa in quarantena. Chiunque era malato di lebbra doveva essere allontanato immediatamente dalla convivenza umana, stare lontano da qualunque altra persona, quindi vivere fuori dalla città, lontano da tutti, vivere di mendicità, quindi di quello che l'altro ti dà, quindi mendicare, non osare avvicinarti a una persona sana, perché la persona sana aveva il diritto di ucciderti, cioè se tu sei lebbroso devi stare lontano, e se qualcuno per sbaglio ti si avvicina tu devi gridare lebbroso, lebbroso, quindi una campanella per avvisare gli altri, coprirti la testa, vestire di sacco, perché questa malattia veniva considerata una malattia rituale, cioè quando uno veniva colpito da questa malattia, in realtà non era una malattia, ma era il segno di una maledizione. Un uomo così è maledetto, quindi tagliato fuori dal suo popolo, è tagliato fuori dalla sua famiglia. Qual era il luogo dove l'uomo poteva vivere più intimamente la sua speranza, il suo desiderio? L'ebreo aveva un grande desiderio, lo troviamo spesso nei salmi, il mio desiderio è vivere negli atri della casa del Signore, cioè poter andare a Gerusalemme. Gerusalemme è la città della gioia, è la città, la metropolis, già vi dicevo, è la città madre, dove io mi sento figlio, dove posso entrare nel Tempio del Signore, il luogo di ogni consolazione, perché lì c'è la presenza stessa del Dio con noi. Lì Dio ha deciso di fare la sua casa, Ebbene, un uomo malato non poteva entrare, nessuna persona malata poteva entrare nel Tempio, nessuna persona che fosse storpia, invalida, si fermava davanti alla soglia del Tempio, quindi potevi fermarti sulla porta del Tempio senza poter entrare, guai a entrare nei cortili a una persona che fosse storpia. Ricordate che l'uomo risanato alla piscina di Bezzaità, che si trova di fronte al Tempio, si trovava di fronte alla porta delle pecore, ancora adesso se uno va a Gerusalemme uscendo dalla spianata del Tempio, naturalmente il Tempio non c'è più, certo, c'è la spianata, ci sono le moschee, e uscendo si esce da una porta che viene chiamata della scuola coranica, perché lì c'è una scuola coranica sulla spianata del Tempio, si esce da questa porta della scuola coranica, era la porta cosiddetta porta delle pecore, e attraversando la strada dall'altra parte c'è la chiesa di Sant'Anna, e di fronte alla chiesa di Sant'Anna gli scavi archeologici hanno messo in risalto una antica piscina che era la piscina di Bezzaità, che vuol dire casa della misericordia, dove quest'uomo che da 38 anni giaceva sul suo lettino, guarito da Gesù, finalmente può attraversare la strada e non vede l'ora, entra nel tempio con il lettino in mano. Quando lo vedono dicono: ma tu non puoi, oggi è Shabbat, è sabato, non puoi andare in giro con il lettino in mano. E lui dice: ma quell'uomo che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. Ma lui, prima di andare a casa, mamma mia, da 38 anni desiderava di entrare nel tempio. Oh, finalmente ci posso entrare. Quindi neanche lascia giù il lettino, si porta dietro il suo letto ed entra nel tempio, suscitando il vespaio che dopo verrà fuori e che accuseranno Gesù, eccetera eccetera, no? Ebbene, una persona malata non poteva. Immaginarsi un lebroso. Il lebroso era staccato dalla famiglia, staccato dal popolo, staccato dalla sua città, staccato da Dio, maledetto. Quindi un uomo che arriva al limite della sopportazione, una umanità isolata, potremmo dire l'uomo isolato in tutte le sue relazioni, non più niente relazioni familiari, niente relazioni sociali, niente relazioni religiose, gli vengono a mancare tutte le coordinate perché una vita sia veramente umana. Una vita dove un uomo non ha relazioni né di famiglia, né di appartenenza di popolo, né di appartenenza religiosa, è una vita disperata. Una vita senza speranza, peggio dei clochard, peggio dei barboni che vivono sotto i ponti. Allora quest'uomo fa un gesto incredibile, entra in città, cosa che gli poteva costare cara la vita, piuttosto mi lascio morire, mi uccideranno in città, però io non voglio più, non ce la faccio più a sopportare questa mia situazione. Non solo, ma si avvicina a Gesù. Mamma mia, avvicinarsi a una persona sana voleva dire mettersi nella condizione di farsi uccidere. Quindi quest'uomo è così disperato che dice: Signore, non ce la faccio più, se non vuoi guarirmi, uccidimi, fammi fuori. Quindi, ma gli dice semplicemente: se vuoi, tu puoi sanarmi. C'è un uomo di fede, Che tipo di fede è quella di quest'uomo? Nella Bibbia, nel Vangelo, troviamo anche altri tipi di fede. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, certamente una fede più elevata. Potremmo dire che qui siamo di fronte a una fede che possiamo caratterizzare come fede battesimale. È la fede di un uomo che dice: Signore, io so che tu sei capace di guarirmi. Sono sicuro che tu sei in grado, non sei una persona che non può guarirmi, tu puoi, io so che tu puoi, non so se vuoi, ecco, capite? È come dire: io so che tu hai le possibilità di pagarmi i miei debiti, però non so se tu vuoi pagarmi i debiti. Allora, un conto è sapere che tu puoi, un conto è essere sicuro che tu vuoi. Sono due cose diverse. Allora potremmo dire che questa è ancora una fede iniziale, la chiamiamo fede battesimale, la fede di chi ha ricevuto il battesimo, la fede di chi ha fatto il primo passo, quindi credo in te, Signore, mi affido a te, credo perché credere vuol dire affidarsi, mi appoggio a te come su una roccia, però non so se tu vorrai prenderti cura di me. Manca ancora qualcosa a questa fede perché sia una fede piena. Potrà diventare una fede carismatica, che non c'entra niente però con quelli che fanno parte dei gruppi del rinnovamento, la chiamo carismatica, nel senso che è una fede carisma in greco vuol dire dono, una fede che viene dal dono dello Spirito Santo, quando troverai qualcuno che ti dice: Signore, non solo so che tu puoi, ma sono sicuro che tu vuoi. Signore, mi abbandono a te, credo che tu puoi fare qualunque cosa e che la vuoi fare. Pensate alla donna Sirofenicia, la cananea, la quale viene scacciata in malo modo da Gesù. Gesù in qualche maniera la tratta male per mettere in risalto veramente la fede di questa donna. Non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini. E Gesù, che è la donna che risponde: sì Signore, è vero, hai ragione, io sono soltanto un cagnolino sotto la tavola dei padroni, però anche i cagnolini prendono le briciole, cioè Signore, io sono sicura che tu almeno le briciole me le darai. Ecco la fede carismatica, cioè la fede come dono di Dio. Questa donna, attraverso una grazia particolare dello Spirito Santo, ha ricevuto la possibilità di affidarsi completamente al Signore. Signore, sono sicuro che tu almeno una briciola me la darai. Ecco la seconda fede, che è chiaramente più grande della prima. Quest'uomo ha appena una fede battesimale, diciamo, però Gesù in qualche maniera lo esaudisce. Gesù stese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii risanato. Vediamo i gesti di Gesù. Interessante vedere cosa fa Gesù. Anche Gesù fa dei gesti inauditi. Per prima cosa stende la mano. Poteva stendere la mano e dire: sì, guarito, fa lontano, boh. Invece Gesù non solo stende la mano, che era già un gesto straordinario, per dire: io ti benedico, invoco da Dio la protezione su di te. Stendere le mani è quello che fa il sacerdote quando dona la benedizione sacerdotale alla fine della celebrazione eucaristica oppure qualunque celebrazione liturgica. Lo usavano anche i sacerdoti ebrei, stendere le mani sul popolo. Ma Gesù fa il secondo gesto, che è ancora più grave, incredibile: stende la mano, ma lo toccò. Nessuno avrebbe mai dovuto toccare un lebbroso. Il lebbroso era intoccabile. Toccare un lebbroso significava diventare tu stesso immondo. Quindi Gesù fa un gesto incredibile. Va bene che quest'uomo sia prostrato ai suoi piedi, quindi un uomo dove la prostrazione ai piedi di Gesù, di starsi ai piedi vuol dire: Signore, guarda come sono al livello della terra, no? Non ce la faccio più, sto morendo, sono in una situazione di totale disperazione. Ecco, Gesù non sa resistere di fronte a queste situazioni estreme. E quindi non solo gli dà fiducia, non solo lo guarisce, ma fa questo gesto, stende la mano, per dire: Dio è accanto a te, stende la mano, lo tocca, che vuol dire: prendo su di me tutto il tuo male. Il male esce dall'uomo, entra in Gesù e Gesù lo dissolve. Siamo già di fronte a un gesto pasquale. Cosa fa Gesù sulla croce? Prende su di sé tutto il nostro male, il male dell'umanità, e lo dissolve. Noi saremmo stati schiacciati dal male, Gesù vince il male prendendolo su di sé. Ricordate Giovanni Battista? Ecco Gesù, ecco l'agnello di Dio, colui che porta su di sé tutto il peccato del mondo. Noi non possiamo portarlo il peccato, ne vediamo schiacciati. Lui lo porta su di sé e lo dissolve, lo distrugge. E quindi Gesù non solo prende su di sé il male, ma dice le parole della salvezza. E le parole sono: lo voglio, sii risanato, lo voglio. Cioè io decido che tu diventi sano, ma sii risanato, avete già capito che è un passivum divinum. Vedete che è un verbo al passivo. Poteva dire io ti risano, invece Gesù dice sii risanato, cioè Dio ti dà di nuovo la salute. Cioè io sono il dito di Dio, sono il figlio di Dio che rivela la misericordia del Padre, io lo voglio, Dio ti sta risanando, Dio ti risana. È Lui che ti risana, cioè non sono io, è Lui, perché il Padre sta operando attraverso di me. Io e il Padre siamo una cosa sola, dice il Vangelo di Giovanni, di Gesù che parla. Ecco, quindi le opere che io compio non sono mie, ma del Padre mio che mi ha mandato. Io non posso far nulla da me se il Padre che mi ha mandato non mi avesse dato il potere. Quindi è il potere che viene dal Padre e io, grazie a questo potere, lo trasmetto a te. Io ti risano, ma nel nome del Padre. È la persona del Padre che attraverso di me ti ridà la vita. E beh, fin qui potremmo dire, va bene, vediamo, ma sarà vero? Chiunque può dire lo voglio sia risanato. Potete trovare uno malato e dire lo voglio, sia risanato. No, probabilmente succede ben poco, Ma quello che succede invece qui è sempre sarà sorprendente. E subito, non dopo due giorni, non dopo 10 minuti, ma subito, e San Luca usa poco questo avverbio, eutus in greco, subito la lebbra scomparve da lui. Quindi Gesù dice che tutto è stato fatto, è veramente il Signore, è veramente colui che tiene saldo nelle mani tutto il potere, è veramente il Figlio di Dio. Abbiamo visto lo stupore a Cafarnao, no? Quando la gente dice quest'uomo parla con autorevolezza, cioè lui non dice delle parole vuote, le sue non sono chiacchiere, ma ciò che lui dice diventa verità. Ciò che lui dice diventa concretezza. E gli ingiunse di non dirlo a nessuno. Perché Gesù non vuole essere ricercato dalle persone a causa dei suoi miracoli, sarebbe un uso strumentale della sua persona. Gesù vuole essere ricercato dalle persone perché è Gesù e basta. Si fa in fretta a voler bene a qualcuno perché mi fa qualcosa o mi dà qualcosa, ma questo lo possiamo chiamare partita doppia, io ti do, tu mi dai. Sarà mica amore, Gesù vuole essere ricercato non per questo. C'è un lamento che si trova nel capitolo sesto di San Giovanni, il famoso episodio che viene chiamato del pane di vita. Gesù si lamenta e dice, voi mi cercate, perché la gente va a cercarlo, gli dice, Signore, come sei arrivato qui? Lo cercano, lui si è eclissato dopo la moltiplicazione dei pani e la gente lo va a cercare. E, come sei arrivato? E Gesù subito li rintuzza e dice, voi mi state cercando non perché avete visto dei segni, cioè non perché avete visto che Dio è con me, il segno è visibile dell'amore del Padre, non mi state cercando perché avete sete di verità, di luce, di amore, di pienezza di vita, ma perché avete mangiato quei pani e vi siete saziati, cioè voi assomigliate al figlio prodigo, che non torna a casa perché ama il padre, ma torna a casa perché il padre ha il pane da dargli, capite? Ora, è un amore un po' interessato, capite? È un po' come quello quando la massaia entra nel pollaio, le galline gli corrono incontro, non si può dire che le galline amino molto la massaia, non è che la donna che entra nel pollaio le mie galline, come mi vogliono bene le mie galline, ma amano te o amano il becchime? Ecco, il nostro rischio è quello di amare Dio per le cose che ci dà, non per quello che Lui è. Amare Gesù per ciò che mi dà, perché mi fa guarire, perché mi fa star bene, perché mi dà delle emozioni, magari certamente spirituali, però qualcosa che mi dà. E se Gesù non ti desse più tutto questo? E se Gesù fosse con te solo nella notte, nel deserto, nel buio? Tu lo ameresti ancora? sei capace di amare Dio anche quando non lo senti, non lo vedi, anzi quando sembra che tu sei abbandonato da tutto e da tutti, in quel momento lì sì, si vede se ci credi o non ci credi. Se no alla fine è anche abbastanza facile, no? E per questo che Gesù gli dice di non dirlo a nessuno, non vuole che la gente lo ricerchi per ricevere grazie o per ricevere guarigioni, sarebbe un uso strumentale della sua persona. E gli dice Gesù, mostrati al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per essi. Che cosa vuol dire qui? Si rifà Gesù alla la legge. Gesù poteva benissimo dire, guarda, io sono figlio di Dio, stai tranquillo, se te lo dico io valgo più di tutti i sacerdoti di sto mondo, non stare lì a morire con queste ritualizzazioni, con questi riti che ti fanno, ma va dai, lascia stare, vai a casa tua, fai festa con la moglie, fatti fare la torta con i bignè e poi va bene, farete una bella festa e così è finito. No, Gesù, c'è una legge precisa, è la parola di Dio, è la Torah sacra, Gesù dice sii fedele alla legge, la legge ti dice quando tu sei guarito, se qualcuno guarisce dalla lebbra, siccome la lebbra, vi dicevo, è il segno della maledizione di Dio, allora solo Dio te la può togliere. E se Dio te l'ha tolta, vai a rendere grazie a Lui. Quindi, quando uno è guarito, deve andare dal sacerdote, il sacerdote prende atto che c'è la guarigione, quindi esamina la piaga, vede se la pelle non ha più segni, o cose bianche, o macchie di ogni tipo, dopodiché, dopo aver esaminato tutto, c'è un gesto di sacrificio, di espiazione. Il Signore mi ha perdonato, dunque io gli devo rendere grazie. E seconda della possibilità che uno aveva, se era abbastanza benestante, offriva una pecora, se era ancora più benestante una pecora maschio, perché il maschio valeva un po' di più, perché è quello che poi feconda tutte le pecore, quindi è un capobranco. Se uno invece era più povero, offriva un capretto. Se uno era più povero ancora, poteva offrire un colombo, due colombi. Cioè, a seconda della povertà, ognuno deve andare, è il segno. Comunque, il sacrificio era, Signore, tu non hai voluto il mio sangue, tu non hai voluto la mia vita, mi hai salvato, e io ti sacrifico qualcosa che mi è caro, lo metto lì al mio posto, un simbolo, una specie di sacrificio quasi sostitutivo, sacrificio di oblazione, non era sacrificio di comunione, perché il sacrificio di comunione la vittima veniva immolata e poi le carni venivano distribuite per dire partecipiamo a un unico banchetto per far festa con Dio, mentre invece è un sacrificio di espiazione, è un sacrificio in cui tutta la vittima deve essere bruciata nel fuoco perché passi nella sfera del divino, appartiene totalmente a Dio. La sua fama si diffondeva ancor di più. Folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità. Questo è un brano, potremmo dire una frase, un versetto che ci presenta qualcosa di riassuntivo. Cioè, quando Gesù compie questi gesti, è chiaro che non possono rimanere nascosti. La gente è contenta, tutti la vedono. Ecco. E immaginate una persona, un lebroso, quando sono lebroso, mamma mia, non sta più nella pelle, è andato a casa nella casa Falti, credo, reintrodotto dalla sua famiglia, ritrovare la moglie, i figli, se aveva, adesso non so com'era quest'uomo, ma ritornare anche nella sua famiglia, il padre, la madre, i parenti, il suo popolo, la sua città, la sua casa, il tempio. Oh, mamma mia, immaginate, un uomo rinato, ero morto e lui mi ha ridato la vita. Capite che un fatto del genere non poteva mica rimanere lì, ne parlano gli amici, i parenti, cominciano a diffondersi a macchia d'olio e quindi è chiaro che la sua fama si diffondeva ancor più, anche se Gesù spesso dice, qui in questo caso non gli dice, però gli dice stazione, non dirlo a nessuno, ma come fai a non dirlo a nessuno? È difficilissimo, come fai a tenerlo per te una cosa del genere? È così grande la gioia che ti senti di esultare, di far partecipi gli altri, ma anche se lo dicessi solo a due o tre amici lo diranno a due o tre altri e via, si diffonde a macchia d'olio. E quindi folle numerose, siamo sempre al tema delle folle, no? San Luca presenta continuamente queste folle numerose che arrivano per ascoltarlo e farsi guarire. Due cose, la parola che prima ti dà la luce e quindi entra dentro di te, la parola, seconda cosa la guarigione, due cose, insieme, mai separate, la parola che è una parola di salvezza, ma sempre, Gesù prima ascolta la parola, Pietro, sulla tua parola getto le reti. Il Signore risana la mia parola, la mia situazione, ma dopo che io ho ascoltato la sua parola. Perché un gesto, anche un miracolo, senza parole, potrebbe essere ambiguo, potrebbe essere un gesto di stregoneria. Gesù non fa mai dei miracoli per far vedere la sua bravura. Il miracolo di Gesù è sempre in funzione di un servizio e di una miseria che lui ha trovato di fronte. Gesù non è il ciarlatano o il guaritore che va in giro e fa dei miracoli per farsi vedere, perché tutti possano dire oh, evviva il figlio di Dio. No, Gesù è venuto come segno della misericordia del Padre. Ricordate che la profezia di Isaia, no? Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato ad annunziare il lieto messaggio ai poveri. Quindi, prima cosa, la parola, un lieto messaggio. Questo lieto messaggio diventa una liberazione, diventa un miracolo, la vista, diventa un'altra liberazione, gli oppressi. Cosa c'è di più opprimente della lebbra? Niente. Ecco che Gesù, vedete che è come se San Luca prima ci presenta la missione, Gesù che annuncia dal trono la sua missione, quindi il progetto che il Padre gli ha consegnato nelle mani da vivere, e adagio adagio comincia a far vedere in quali ambiti egli comincia a compiere questa missione. Ciò che il Padre gli ha dato, Gesù lo sta compiendo, Gesù sta facendo veramente il progetto del Padre, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, oh Padre. Quindi questa gente accorre da Gesù, ascolta e si fa guarire. Ma ancora, Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. È tipico di San Luca. Vi ricordate, già la seconda volta che troviamo che Gesù, anzi potremmo dire la terza se mettiamo un altro brano, vi ricordate? Mentre Gesù in disparte stava pregando, dopo il battesimo, Zimo, ecco San Luca lo presenta, dice che mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, San Luca, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo, diciamo al versetto 21 del capitolo 3. L'abbiamo trovato di nuovo in preghiera dopo la giornata di Cafarno, vi ricordate? Al mattino presto, quando tutti dormivano, Gesù si ritira in un luogo solitario, deserto, dove non c'è nessuno, e lì pregava, quindi continuava a pregare, e ora di nuovo Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. E qui abbiamo, potremmo dire, una spiegazione della sua vita. Come fa Gesù a sostenere una vita così impegnata, così dedita agli altri? Qual è il segreto della sua missione? Dove sta la forza? Da dove viene questa forza? Possiamo dire che San Luca ci dice il segreto di Gesù. Il segreto di Gesù è la preghiera. La preghiera, attenzione, non le preghiere, la preghiera. La distinzione tra le preghiere e la preghiera. Le preghiere sono delle formule. Io posso pronunciare mille formule e non pregare mai, e posso non dire nemmeno una formula e pregare, perché pregare vuol dire mettermi davanti al Padre e stabilire una relazione d'amore con Lui. meglio, possiamo dire in un'altra maniera, usiamo una definizione che dà la Vergine a Medjugorje e ai veggenti sulla preghiera. Dice, pregare con il cuore, dice la Santa Vergine, significa date il vostro tempo a Dio. Allora, decido di dare il mio tempo a Dio, questa è la preghiera. Mi metto lì, perdo il mio tempo stando davanti a Dio. Quindi Gesù, al mattino presto, nei momenti in cui non c'era nessuno, si isolava perché voglio dare il mio tempo a Dio. Sto lì con Lui. Lui è con me, io sono con Lui. Ecco la preghiera che è un cuore a cuore con Dio. Non è tanto fatto di parole. Quando due persone si vogliono bene, possono stare lì, vicini l'uno all'altro, anche senza dirsi nemmeno una parola. Anche solo stai qui con me. Le parole spesso guastano. Ricordate il piccolo principe, no? Quando la volpe gli dice ti prego addomesticami, e gli dice come devo fare? Ma devi cominciare, ci vogliono dei riti, bisogna cominciare da lontano, e bisogna, domani per esempio tu mi dai appuntamento, e è importante che tu mi dia l'appuntamento, ma perché non posso arrivare qualunque ora? No, se tu mi dici che arriverà alle 4, allora io alle 3 comincerò a preparare il cuore, alle 3 e mezzo non starò più nella pelle, alle 4 finalmente tu arrivi, e poi ci mettiamo lì, e poi devo dirti qualcosa, dice il piccolo principe, no, perché le parole spesso sono sorgente di fraintendimenti, allora tu dovrai stare lì in silenzio, perché l'amore è silenzio, capite? Allora, è una relazione d'amore la preghiera, per cui io e il mio Dio, ecco il segreto di Gesù. Gesù riceve la forza dall'amore del Padre, il suo cuore a cuore col Padre nella preghiera, gli permette di trovare, di vedere le emergenze dell'umanità e di venire incontro all'umanità. Ecco il grande segreto. Ecco il grande segreto che Luca continua, eh. Luca viene chiamato anche l'evangelista della preghiera. Andando avanti nella nostra lettura lo troveremo, oltre all'evangelista della misericordia, l'evangelista dei pagani, aguzzate le orecchie donne, e anche l'evangelista delle donne, Luca è quello che ha più miracoli al femminile e ha molte donne al suo seguito. Quindi San Luca sottolinea, perché le donne allora avevano una valenza negativa, venivano considerate un po' in subordine, non valevano niente, erano l'ultima ruota del carro. Ebbene, Gesù invece accoglie proprio queste, le donne, spesso anche delle donne discutibili, c'è tutta una serie di donne di cui magari gli altri rabbì, gli altri maestri si sarebbero guardati, ma Gesù no. E quindi Gesù è l'evangelista, soprattutto però, dicevo, della preghiera. È importante allora avere questa visione. Quindi è come se San Luca ci volesse dire impara da Gesù qual è il segreto della sua riuscita. Gesù dice fai come me, diventa come me, sii capace anche tu di venire incontro alle emergenze, alle solitudini, alle angosce, alle sofferenze degli uomini, ma ricordati che non potrai farlo se non troverai il tempo della preghiera e della contemplazione. Se non è un grande agitarsi e non concludi niente, la sorgente del tuo amore donato agli altri non può se non essere la sorgente del Padre. Quando tu sei in comunicazione col Padre, allora la tua vita diventa una comunicazione autentica coi fratelli. Ecco, io credo che anche questo breve brano, noi abbiamo letto in pratica soltanto 5 versetti, versetto 12, versetto 16, però credo che ha qualcosa da dirci. Abbiamo visto una bellissima lezione sulla fede, fede battesimale, e poi abbiamo fatto un accenno sulla fede carismatica. Una bellissima lezione sulla fedeltà di Gesù ai tempi, ai momenti di Dio e alle sue disposizioni. Gesù che non vuole... Se il Padre attraverso la Torah, la legge, la Sacra Scrittura, l'Antico Testamento ha detto vai a presentarti al sacerdote, io sono fedele, eh? Gesù mette in pratica tutta la legge, è il primo a mettere in pratica la legge, non è uno che dice ma la legge io sono più grande della legge, no, è uno che è fedele alla legge fino in fondo, viene presentato al Tempio, la Madonna e San Giuseppe presentano Gesù al Tempio anche se era figlio di Dio, offerto al Tempio, ma come già di Dio, ma certo, però Lui non deve essere diverso da... ha voluto condividere tutto con noi, ecco la sua fedeltà, quindi Gesù fedele. E poi soprattutto un Gesù sempre a disposizione che ci insegna il segreto della sua disponibilità, ma anche il segreto della sua riuscita. E credo che noi dobbiamo interrogarci. Che cosa mi dice questa sera Gesù? In che cosa io posso mettermi in discussione rispetto a questi temi? Qual è la mia fede? È ancora una fede battesimale o è una fede che è diventata più adulta, una fede carismatica? Mi apro a Dio, imparo da Gesù? Com'è la mia preghiera? È una preghiera fatta di parole? Oppure il mio è un agire così meccanico perché ho il bisogno di fare qualcosa? Allora il mio agire rischia di diventare altruismo e buonismo e quindi di diventare sento il bisogno di fare qualcosa di bene per gli altri perché mi fanno pena, ma questo non è ancora la bontà evangelica, ma ricevo da Dio la forza per fare il bene e vedo il bene e lo faccio secondo quello che è più bisogno, non di venire incontro comunque alle emergenze. Gesù non viene incontro, non ha sanato tutte le malattie, alcune sì, altre no. Stando con Dio, Gesù capisce quali sono i bisogni veri e quali sono invece quelli che possono aspettare. In che maniera si può venire incontro all'uomo e in che maniera si può invece viziarlo. Gesù viene incontro all'uomo ma non lo vizia. Non tutto il bene che puoi fare deve essere fatto, perché qualche volta il bene che fai può essere frainteso, o magari può essere che non sia un vero bene. Se il bambino frigna e la mamma perché, poverino, non voglio farlo piangere, non gli faccio l'iniezione, e mentre questo rischia di morire di polmonite, è chiaro che può essere un bene apparente per il bambino, ma questo qui è buonismo, ma non è il bene evangelico. Il bene evangelico è anche un sapere dire no, è un sapere dire sì. Ecco allora, da dove viene questo? Dalla contemplazione col Padre. Il vero bene, il Padre che è il sommo bene, mi indica se io sto con Lui, ecco nella preghiera, quali sono i canali perché questo bene arrivi ai miei fratelli e sia il bene che viene da Dio, non il bene che viene dal mio spontaneismo, dal mio non saper dire di no. Qualche volta il vero bene è dire di no, eh? Bene non è sempre, voler bene una persona vuol dire sempre dire di sì. Guai se noi ci cerchiamo, non sarebbe un vero bene, sarebbe un illuderci. Ecco allora che Gesù ci indica la strada per arrivare al bene evangelico, all'amore evangelico, è la strada di una contemplazione assidua del Padre. Gesù che si ritirava in luoghi solitari e lì pregava, continuava a pregare, è una preghiera unica. Gesù era uno che rimaneva continuamente nella preghiera. Ecco, credo che anche questo breve episodio ci può interrogare su diversi aspetti. Nel momento che tra poco avremo un momento di adorazione, credo che vale la pena di sfruttare questo cuore a cuore con Gesù e il dirgli, Signore Gesù, insegnami come fai tu, come hai fatto tu, insegnami come devo fare io, fammi capire quali sono le strade per diventare come te, per aprirmi totalmente al Padre, come tu mi hai insegnato.